forse elettronico che mi ritrovo a utilizzare parta.
Scusa, ma più forse la parola calcolatore, cioè per essere elettronico io ti confermo che è pieno di elettroni e questi elettroni tendono a muoversi al suo interno.
Ma sai, elabori. Sai, c'era il vecchio, la vecchia diatriba tra elettrico ed elettronico, a seconda certo. Se, di che cosa effettivamente succede a questi elettroni.
Come funziona? C'è una definizione operativa?
Non mi ricordo.
No, infatti, nessuno ha mai capito la differenza. E così arriviamo a dei temi che sono invece senz'altro elettronici. Ti segnalo che puoi venire da queste parti se vuoi usufruire temporaneamente.
No, vabbè, ma tanto possiamo cominciare.
Va bene, e allora iniziamo andando in Serbia, dove seguiremo una delle notizie principali della puntata di oggi, ma sicuramente non l'unica. La notizia è una notizia legata al sempreverde tema dei malware, che ci dicono costantemente che sono qualcosa che fanno solamente gli stati peggiori del mondo. In realtà sappiamo bene che li utilizzano anche dalle parti nostre, e la Serbia direi che è proprio uno di quei stati un po' al limite in cui quando fa comodo si può dire che stia di qua, e altrimenti possiamo lavarci nelle mani e dire che stanno al di là di, diciamo, direi una cortina che si riprepara.
È quella cortina, prima c'era la cortina di ferro, ora c'è la cortina, diciamo, la cortina labile che si sposta a seconda dell'interesse.
Sì. D'interesse anche retorico. Vabbè, diciamo, venendo alla notizia, le notizie sono della scoperta che sarà fatta dalle indagini di Amnesty, che è un gruppo che segue l'evoluzione dei malware con una certa attenzione. Direi che è uno dei, tra i tre, direi, i gruppi più attenti sul tema, quindi sia nello studiare come i malware impattano sulla società, sia proprio anche poi nello scoprire l'utilizzo di malware, documentarli, identificare possibili responsabilità e quant'altro. E diciamo recentemente hanno fatto varie segnalazioni. I primi report sono già di quasi un mese fa, ma poi con una serie di aggiornamenti seguenti che ci dicono molte cose. Innanzitutto, come avrete capito, evidentemente in Serbia la polizia stava giocando parecchio con i malware, e questo è evidentemente l'argomento, con un malware di cui almeno qualche parte sembra essere prodotto autonomamente dalle autorità serbe. È stato ribattezzato Novi Spy, forse per la città di Novigrad, ma in realtà il nome non ho capito in realtà perché si chiama Novi Spy. Vabbè,
può essere un nome nuovo, diciamo. Novi, diciamo, in
Nove Santo Nuovo,
quindi,
in effetti,
diciamo,
certo.
Quindi ovviamente un nome marchettaro, diciamo.
Ah, è vero, certo, magari è semplicemente un nome, è vero, io ho subito pensato alla città, ma in effetti
no, potrebbe essere.
È una parola abbastanza comune in lingua. Dunque, in Serbia già sapevamo che era stato molto utilizzato Pegasus, lo ribadiamo,
famosissimo,
famigerato malware sviluppato da NSO, ditta israeliana. Qualche anno fa avrei detto che senz'altro era leader del settore, come loro sarebbero definiti.
Diciamo che ancora si può definire un leader del settore,
sì.
Però diciamo di batosse ne ha prese tante, perché comunque diciamo i software che è prodotti da questa società sono software che hanno, diciamo, sono stati usati e come dire sovrautilizzati anche in maniera non dichiarata da governi, stati, enti non governativi, eccetera, e quindi diciamo ci sono state molte batoste date all'NSO perché faceva cose che non avrebbe dovuto fare. Quindi diciamo ora è
tra cui anche la causa, no, l'avevamo riportato,
il famoso caso,
no, dico anche la causa persa di recente con WhatsApp.
Ah sì, certo,
l'hanno presentata, no, due settimane fa mi sembra, infatti. sì, ne avevamo parlato,
diciamo. Quindi comunque ancora si mantiene il ruolo di un leader del settore, diciamo un po' più offuscato rispetto a prima.
Sì, anche perché secondo me è aumentata la concorrenza su quel livello, cioè il mercato dei malware è un mercato molto ampio e lo è sempre stato, però poi si nota, nel senso, diciamo, il mercato, diciamo, diciamo, di quelli di punta, prima era più stretto. Ora mi sembra di capire che la concorrenza se la fanno in un po' di più.
Io penso che c'entri molto il fatto che prima che loro sono stati, diciamo, hanno raggiunto una punta di mercato, diciamo, un'importanza maggiore, perché sono stati, tra virgolette, se vogliamo dire, più coraggiosi o più temerari, cioè hanno fatto delle cose che erano chiaramente, come dire, dubbio se era legale farle oppure no. Ora, visto il loro
esempio... Stay angry, stay foolish.
Cosa?
Stay angry, stay foolish, certo. Diceva Coso.
Coso. No, probabilmente, diciamo, visto il loro esempio, anche altri hanno deciso di andare... diciamo, lancia in resta verso il foolish.
Sì, sicuramente questo incide tanto. Sì, non so, ci sono anche altri motivi. Il fatto sta che questo è quello che un po' osserviamo. Quindi in Serbia già avevano contatti con NSO, ok? E questo era stato già utilizzato. Ora si tratta di un malware diverso. Non è chiaro se ci sono responsabilità di NSO, la quale non conferma né nega, come di prassi in questo caso.
Ma anche perché queste aziende, diciamo, nel loro interesse non confermare né negare.
E siccome in effetti ancora non c'è nessun indizio che mostra il loro legame, loro posso tranquillamente dire... Se ci scoprite è un'altra storia, ma finché non ci scoprite. E attualmente, diciamo, non ci sono particolari. Cioè, l'unica cosa che potrebbe portare a un coinvolgimento di NSO è il fatto che in passato hanno già collaborato con la Serbia. Questo è tutto. Però, diciamo, i nuovi spy non si notano dei collegamenti con NSO. Tuttavia, il malware è parecchio evoluto. Ricordiamo che di un malware fatto di varie componenti, diciamo che non tutte queste hanno un uguale livello di sofisticatezza. Tendenzialmente, anche se questo può non essere del tutto intuitivo ad una prima riflessione, la parte che effettivamente raccoglie i dati, quindi la parte male del malware, non è quella difficile da fare. Non è un caso, infatti, che i malware che fanno fare bene solamente quella parte lì, in genere entrano nel mercato degli stalkerware, che sono comunque dei mezzi pesanti, dalle diciamo, ricadute sociali, direi, diciamo, discriminatorie e vessatorie, sicuramente, quindi non li voglio giustificare, ma che sono in genere la versione un po' all'acqua di rose, la versione a cui gli manca qualcosa per essere, cioè, malware.
Non sono una versione, per dirlo, diciamo, come
military grade,
perché il termine esatto è military grade.
Sì. Sono una versione un po' sfiatata della versione military grade. In che senso lo sono? In genere sono più complicati da installare, o magari non riesci a installarli se non conosci la password del dispositivo. Mm-hmm. Sono stalkerware. Invece un malware di quelli buoni, di quelli che costano, riesce a metterlo lo stesso. Magari sono più riconoscibili, quindi non è che proprio li scopri subito, ma ad un'analisi...
Ma diciamo, una persona un po' skillata se ne accorge che c'è qualcosa che non va.
E magari riesce anche a cancellarlo.
Sì. No, ma poi anche per quanto riguarda la qualità e l'analizzabilità dei dati raccolti, in generale c'è una grossa differenza, perché quelli più facili tendono a raccogliere delle informazioni, ma queste informazioni poi molto spesso non sono informazioni realmente utili o comunque sono di livello inferiore. Infatti molto spesso questi diciamo, è importante non solo il software che recupera i dati, ma anche quello che analizza. In questo caso, nel caso della Serbia, il software che analizzava i dati era Celebrite.
Celebrite veniva utilizzato in una maniera doppia, e questa secondo me è proprio una storia che vale la pena raccontare, e che secondo me dà magari anche un senso, magari anche molto leggibile, no, all'espressione dual use.
Dual use è un termine che si usa normalmente nel commercio, tanto per fare una spiegazione, indica quegli oggetti che hanno oggetti materiali, eccetera, che hanno un uso civile normale, ma che possono essere utilizzati anche per applicazioni di tipo militare o per applicazioni, diciamo, c'è anche tutta una serie di dual use che sono usati per applicazioni di tipo nucleare. che sono soggetti a controlli particolari, perché
magari, o controlli intermedi,
controlli intermedi in varie perché il punto è che sono cose che magari ti appaiono innocenti, però sono tipo fondamentali per costruire dei missili,
certo.
E poi magari diciamo, se tu li vedi così, sono tipo degli oggetti che magari sono componenti di elettronica normalissimi, solo che tra quel transistor e l'altro transistor c'è la differenza che mentre il primo
si rompe a 80 gradi,
rompe a 80 gradi, l'altro resiste vicino alla detonazione, quindi, quindi lo puoi utilizzare per le armi, ecco.
Oppure no, a volte dicono i maligni che si può fare anche il gioco opposto. Naturalmente tu magari vuoi esportare la roba che sono sistemi d'arma, ma le regolamentazioni sugli aspetti prettamente militari sono molto stringenti, ma allora se tu la rendi dual use, questo lo puoi usare anche nell'altra direzione. Quindi dire, io ti vendo un sistema che non è necessariamente un sistema d'arma, certo lo potrebbe diventare, no? E quindi diciamo, con questo segreto di Pulcinella, in alcuni casi in maniera più plateale, in alcuni casi meno, si può far passare, no? Perché poi comunque le vendite di armi sono maggiormente contabilizzate, e a un certo punto un'esportazione di armi passa per un'esportazione dual use, quindi di qualcosa che si dice, beh, questo è un civile che solo potenzialmente può essere usato come militare.
Certo, perché se tu mi metti appunto delle cose che servono magari per costruire l'elettronica di un missile, però me le esporti insieme a una quantità diciamo immischiati con elettronica generica, magari questa passa sotto banco, perché tu dici ok, elettronica generica, non vai a controllare che in mezzo ai 500 pezzi che compongono un oggetto ce ne sono 50 che possono essere utilizzati anche per fare un'arma.
Certo. Prendiamo ad esempio Cellebrite è una ditta israeliana famosa principalmente per lo sviluppo di alcuni sistemi, in particolare il cosiddetto UFED, cioè lo Universal Forensic Extraction Device, come dispositivo di estrazione forensica universale, un nome per niente pretenzioso, ma
non si vantano
del resto, diciamo, fa parte forse delle regole del loro mercato.
Il marketing c'è ovunque, diciamo.
Sì, poi il marketing del mondo comunque poliziesco non è proprio un marketing che va per il sottile, oserei dire, dai nomi che vengono utilizzati, nel senso, si vede che l'immaginario è molto semplice, ecco, mettiamola così. È un dispositivo che permette l'estrazione di dati da dispositivi mobile principalmente. Diciamo, la Cellebrite fa anche altro, no? Quindi diciamo facciamo proprio un caso facile, quello in cui sì, ci sono ditte famose che lo fanno, ma in fondo il concetto non ci vuole una scienza, è quando tu devi copiare dei dati da un disco, ok? Quindi diciamo che la polizia fa un sequestro, trova dei dischi e ne vuole copiare il contenuto per acquisirli come prova in una indagine che poi potrebbe portare anche ad un processo. La copia deve essere certificata per mantenere, no, per poter garantire anche all'altra parte il diritto di dimostrare che quella copia era quella vera, no? E quindi dare una serie di garanzie legali. Sappiamo che acquisire dei dati non è mai un fatto ovvio, e qui ci sono dei dispositivi che alla fine fanno delle cose molto semplici, però le fanno certificate di fatto. E questa cosa molto semplice è che loro copiano tutti i dati da un disco a un altro disco, e in più mettono anche una serie, diciamo, di hash, si chiamano tecnicamente, quindi una sorta di sistemi di verifica sommari, che permettono facilmente di confrontare se una copia corrisponde a quello che ci aspettavamo che desse. E insomma, fanno delle copie e le fanno fatte bene, in teoria. Questo è facile, però copiare dischi è una cosa facile, tant'è che in realtà, diciamo, anche se non vi serve la certificazione,
non c'è bisogno di Cellebrite per copiare dischi,
non c'era bisogno di Cellebrite, loro c'erano soltanto delle soluzioni pronte all'uso, certificate, ma poi alla fine quello che fanno è una roba che facevi con qualsiasi portatile e un adattatore che costa 20 euro. Invece però estrarre dati da un cellulare è molto più complicato, perché in genere il cellulare è complicato da aprire. Se ti metti a dire io adesso apro un cellulare e lo dissaldo, c'è una ottima probabilità di romperlo.
E romperlo significa che perdi tutti i dati, cioè che poi non recuperi più niente. Mi ricordo che quella, spesso, se stiamo parlando di indagini di polizia o come si chiama, quella è una prova.
Certo.
Quindi non è che la puoi distruggere.
Non la puoi distruggere. Inoltre, anche se non la distruggi, sei andato incontro ad una tale manomissione del dispositivo che non è escluso che tu l'abbia fortemente alterato, cioè che è una modifica distruttiva del dispositivo, perché tu devi tipo dissaldare dei pezzi da un oggetto e quindi diciamo è una manovra che è considerata più rischiosa. Inoltre ci sono, possono anche essere degli altri motivi che sono di natura diciamo crittografica, su cui non entreremo nei dettagli, che potrebbero rendere questa operazione non fattibile o diciamo
o meglio,
non
che, poi, o meglio che tu recuperi i pezzi ma poi non ci fai niente, cioè non riesci a estrarre i dati perché le chiavi sono da un'altra parte, non riesci più a matchare le chiavi col coso.
E quindi per estrarre dati da un cellulare quando non sanno la password utilizzano questi oggetti che di fatto sono dei dispositivi che fanno in automatico degli attacchi di sicurezza al cellulare a cui vengono collegati e con questi attacchi di sicurezza riescono poi alla fine in vari modi, ci sono varie tecniche che utilizzano, sono efficaci nell'estrarre i dati, non funzionano proprio sempre però diciamo che sono considerati molto efficaci. Ecco, la Celebrate è nota soprattutto per fare questo oggetto, il LUFED è questo oggetto qui, quindi è un cosone con dei tasti grossi, si presenta come una specie tipo di calcolatrice scientifica, uno di quei cosi rugged gommosoni e niente, questo è un oggetto che fa, quindi è un oggetto che serve per acquisire i dati ed è un oggetto quindi tipicamente utile per la polizia giudiziaria.
Sì.
Ok, ovviamente potrebbe essere usato anche altri soggetti, ma è un oggetto da polizia giudiziaria che deve acquisire i dati, il che naturalmente con tutte le critiche che possiamo fare ai processi di polizia è una pratica considerata non militare. Ok, è una pratica considerata comunque nei parametri di ciò che un governo è legittimato a fare, poi ovviamente dipende dalle leggi in questione, però rientra da una pratica considerata normale. Lo stesso oggetto però, se notate il modo in cui ve l'ho descritto come un oggetto che di fatto forza l'apertura di un dispositivo, è vero che lo fa solamente per acquisire i dati, però le tecnologie che include sono tecnologie utili anche per manipolare il dispositivo. E quindi in Serbia hanno utilizzato le tecnologie di Celebrate UFED per poter installare malware su dei telefoni. Cioè facevano così a persone mirate, una serie di persone, di giornalisti, persone legate al attivismo ecologista, e queste almeno sono alcune delle figure che sono uscite fuori, ce ne saranno sicuramente moltissime altre. Ma a volte durante dei semplici fermi di polizia, no? Tipo della stradale, quindi in cui ti chiedono la patente, si facevano dare anche il telefono. E in altri casi è successo perché magari li arrestavano, no, magari li lasciavano dopo poco, però magari avevano un periodo di fermo amministrativo e in quel periodo di fermo gli prendevano il telefono e riuscivano a fare in tempi rapidi questa operazione.
Sì, sempre con pretesti, sembra che la... Non per dire che probabilmente anche in Italia potremmo cominciare così, ma sembra che la guida sotto influenza, sotto effetti di alcol sia uno dei metodi principali con cui facevano questa cosa.
Sì, è vero, perché comunque no, per sospetta ebbrezza ti dicevano tipo no, aspetta, adesso dobbiamo farti un'analisi del sangue, quindi avevano una scusa per portarti da qualche parte.
Da qualche parte, poi ti facevano dare, insomma, quindi diciamo era una cosa più...
Sì, in uno dei casi era anche capitato che le persone convocate al commissariato, tra l'altro per rispondere di degli attacchi che avevano subito, non che avevano commesso, cioè nell'occasione in cui una ONG aveva visto una serie di... di azioni, gli avevano fatto esplodere una serie di bombe di una certa rilevanza fuori dalla sede quando avevano condannato l'invasione russa dell'Ucraina, il che ci fa anche, ci ricorda qualche cosa della politica serba, una politica chiaramente vicina alla Russia, sicuramente nei partiti che la governano da più di 10 anni e comunque francamente anche un po' in una grossa parte dell'arco parlamentare quantomeno, quindi un paese molto spostato allineato con gli interessi russi.
Sì, notavamo che sostanzialmente dei partiti rappresentati nel Parlamento serbo, almeno delle coalizioni del Parlamento serbo, 3 su 4 erano allineate alle posizioni russe.
Sì.
Cioè questo vuol dire che non solo la maggioranza era allineata alle posizioni russe, sì, ma anche gran parte dell'opposizione. C'era soltanto un gruppo di opposizione che invece era contro le posizioni russe, quindi diciamo un paese decisamente spostato in quella direzione.
Sì, sicuramente. Quindi, no, nel contesto comunque della politica serba, questi erano un po' i pretesti con cui veniva utilizzato queste tecnologie per inserire questo malware. E questo appunto ci dice qualcosa sul dual use. In realtà poi c'è di più, anche se andiamo a guardare l'aspetto tecnologico. Perché diciamo a quel punto sono, diciamo, da quando sono state fatte le prime scoperte, è stata seguita la pratica della cosiddetta disclosure coordinata, quindi della rivelazione coordinata, direi, dei buchi di sicurezza, che diciamo funziona così. Cioè, in generale, quando uno trova un buco di sicurezza, a quel punto che fa? Lo potrebbe dire a chiunque, quindi no, pubblica una notizia sul suo blog e dire: io ho trovato questo bug di sicurezza, funziona così e così, e questo è quanto. Questa tecnica, in genere, quando si fa così, questa si chiama full disclosure, quindi rivelazione completa, e diciamo ci sono opinioni in merito di cosa sia più o meno giusto, ma in genere i gruppi più grandi tendono a non farlo, perché si ritiene che questo semplicemente aumenti l'insicurezza. Cioè, quando tu dici che c'è una tecnica che qualcuno sta utilizzando, oppure dici e scopri un bug, se lo dici a tutti, dal giorno dopo c'è qualcuno che sta sfruttando quel bug, mentre la correzione di quel bug potrebbe arrivare anche molto dopo, e quindi diciamo si può dire che peggiora la sicurezza delle persone. Poi c'è anche chi dice che in realtà questo tutela più le aziende che le persone, ma questo è un dibattito sicuramente interessante, ma sì, che non affronteremo adesso. E quindi hanno fatto il rilascio coordinato con Google, perché dicono comunque questo malware riguarda dispositivi Android, e Google, diciamo, quindi viene immediatamente coinvolta, anche perché Google in genere può avvisare le persone che ritiene che potrebbero essere infette. Cioè, loro ne hanno trovate magari alcune, no? Magari 5-6 persone, ma Google a quel punto può inserire dei controlli di larga scala in cui va a guardare magari tutte le persone in Serbia che hanno alcuni tipi di dispositivi che si ritengono vulnerabili, che dimostrano alcuni segni che loro consigliano degli indicatori di vulnerabilità, e gli manda un avviso dicendogli: potreste aver subito un attacco da parte del vostro stato. Ok, questo è quello che inizia ad avvenire. Parte la disclosure coordinata, ma poi Google pubblica una serie di bug di sicurezza che hanno svegliato il cappello di stagnola che io tengo sempre in tasca e che ho indossato prontamente a questo punto, e che riguarda la vulnerabilità di tutte quante le periferiche del dispositivo, interne al dispositivo, di fatto inseparabili, che però che hanno pieni accessi di sicurezza. Cioè, proviamo a ricordarci come funziona il computer, o per meglio dire come non funziona. In genere il computer viene descritto, il telefono alla fine è un computer, quindi chiamiamolo il computer, viene descritto come qualcosa in cui al centro di tutto c'è la CPU. La CPU è l'oggetto centrale, quindi il sistema operativo è il cuore del computer e comanda tutto il resto.
Sì, diciamo, questa è una visione molto tradizionale, diciamo, della...
Tradizionale direi degli ultimi 30 anni, secondo me. È più tradizionale dagli ultimi 30 anni. Secondo me prima non era questo il modo in cui si raccontava.
Questo era il modello di von Neumann, però alla
questo
fine.
È vero, questo era il modello di von Neumann. L'ottimo von Neumann, diciamo, di larghe vedute. Cioè, pietra miliare dell'informatica, perché le sue invenzioni, diciamo, non la persona con cui avrei voluto essere vicino di casa. Il modello di von Neumann è vero che dice proprio questo. Poi, secondo me, in realtà mi sembra che l'informatica negli anni 70-80 in realtà ha mantenuto un approccio chiaramente più distribuito nella componentistica. Cioè, gli oggetti non erano così tanto centrati sulla CPU. Poi si è avuto, mi sembra, negli anni 90, 2000, ancora 2010, un grosso riaccentramento sulla CPU. Quindi la CPU si sviluppa moltissimo, scalda troppo più degli altri. L'oggetto chiaramente è più grande di tutto il computer.
Poi comincia a essere, a implementare pezzi che prima erano separati.
Sì, è vero.
Se voi guardate, se voi aprite un computer degli anni 80, spesso la CPU non è il chip più grande.
Non è il chip
anzi,
più
quasi,
grande.
Quasi sempre la CPU non è il chip più grande.
Sì.
Fino a che
sì, lo stesso 486, che è degli anni 90, io penso. Sì, degli anni 90. Spesso ti confondevi su qual era la CPU, tra la CPU e il coprocessore matematico. Ce n'era un altro che era grande circa quanto
c'era
la CPU.
Spesso il Nord Bridge.
E anche nel Nord Bridge.
Nord Bridge, che è una cosa che poi è stata integrata all'interno della CPU.
Sì.
Nei processori dopo il Pentium 4, mi pare dopo il Pentium di un 4, il Norbridge è proprio sparito. Però sì, in realtà è stato detto dove è stato defraudato in una serie di funzioni e poi alla fine è stato infilato dentro la CPU. Sì. Praticamente è avvenuto questo accentramento. Ovviamente non tutto avviene con una ragione. Il motivo era che si poteva andare a velocità più ampie, più alte, mettendo tutto sullo stesso chip.
Quindi, certo,
perché non dovevi fare piste e cose che collegamenti che poi avrebbero avuto una velocità necessariamente più bassa perché dovevano fare per distanze maggiori, certo, con
perché in base di comunicazione la velocità non è infinita.
Sì, non è infinita, è finita. Ovviamente i vari bus hanno velocità diverse. Se tu hai delle cose che stanno sullo stesso chip, sullo stesso pezzo di silicio, è ovvio che puoi andare a una velocità molto superiore rispetto a chip separati che sono collegati tramite saldature praticamente.
Sì, la miniaturizzazione non è soltanto un sistema per fare le cose più piccole, ma è anche per raggiungere le performance che noi oggi ci aspettiamo.
E anche più efficienti, perché la CPU è diventata grossa e riscalda tanto, ma se consideriamo quanto avrebbe il riscaldamento equivalente di petti chip separati che fossero andati ipoteticamente alla stessa velocità,
certo,
forni di prima categoria.
Sì. Quel processo che noi in genere si chiama la large scale integration, che poi large scale integration è tipo il termine che si usava, mi sa, fino agli anni 70, e poi man mano hanno aumentato le sigle, tipo c'è la very large, l'extremely large. Adesso
sì, perché
sai, quando dopo un po' cerchi aggettivi che sono tutti quanti sinonimi, perché un po' come moderno, contemporaneo, odierno, e dopo un po' non sai più che aggettivi inventarti per descrivere insomma il presente che tu volevi parlare di oggi. E anche lì, no? Hanno finito un po' gli aggettivi per dire a che livello di integrazione stiamo. Però diciamo, questo grosso processo di concentrazione che c'è stato, a un certo punto ha avuto invece poi una controtendenza. C'è stata, mi sembra, un parziale riflusso da questo, no? Abbiamo avuto un momento in cui le CPU tendevano a integrare anche le GPU, per esempio, no? Che prima invece erano separate, e poi anche lì ci sono stati colpi e contraccolpi. E per esempio negli smartphone noi sappiamo adesso, e questa notizia ce lo conferma, che almeno alcuni smartphone hanno dei DSP dedicati qui dice generiche funzioni multimediali. Secondo me, però è soltanto un'ipotesi, potrebbero implementare dei codec, soprattutto i codec video sono pesanti in genere, quindi no, tipo l'H264, tutte quelle cose lì, c'hai un chip dedicato che implementa questo codec in modo che questo tipo di funzione, che senz'altro potresti fare tutta quanta in CPU con un programma ad hoc, la potresti fare senz'altro così, c'ha anche i suoi vantaggi perché è più aggiornabile tutto quanto, però non ha lo stesso livello di performance di invece un completo offloading, no? Quindi uno scarico che tu dai a un chip dedicato.
Ricordiamoci delle cose che a seconda degli oggetti in cui parliamo, delle cose che magari noi praticamente consideriamo dei vantaggi positivi, potrebbero avere un'utilità prossima allo zero. Per esempio, quello che dicevi tu dell'aggiornabilità di una cosa fatta in software via CPU su un oggetto come lo smartphone, che per quanto noi diciamo profumiamo il riciclo, quello che volete, sappiamo tutti benissimo che lo smartphone è un oggetto con la vita media breve,
certo.
Quindi c'è una cosa che è un oggettivo vantaggio come l'aggiornabilità,
certo,
potrebbe perdere realmente di significato su un oggetto che magari ha la vita media di qualche anno,
certo,
in cui tu puoi fare uno o due aggiornamenti a quel pezzo di software e poi basta, a quel,
certo,
punto non ne fai nessuno, lo metti in hardware
e comunque niente ti impedisce poi di smettere di utilizzarlo.
Esatto.
Se per caso a un certo punto esce fuori che quel chip non implementa le funzioni che ti servono nella maniera appropriata, no? Perché diciamo il tal codec video poi subisce un cambiamento, o anche mentre diventa meno usato in favore di un altro codec video che tu non hai, e quelle cose le fai in CPU e il tuo cellulare ti sembrerà che va più lento, anzi in effetti andrà proprio più lento da
e
un
tu
giorno
sarai
all'altro,
e
in
tu
base
sarai
delle questioni interne che solo per spiegartele servono tre lavagnette, no? Per dirti
esatto,
guarda, perché abbiamo cambiato il modo in cui usiamo un chip.
Sì, e questa cosa è questa cosa condita con alla fine, ma non è che puoi cambiare il cellulare, ti facciamo lo sconto.
Esatto. quindi c'era un chip dedicato, io mi immagino tutto per le cose video, però in realtà qualcosa mi dice dagli articoli che ho letto riguardo a questo exploit, perché ripartiamo, stiamo sempre parlando di malware, che secondo me riguardava anche i casi audio, perché entrava in gioco anche con le telefonate. Con le telefonate, e tuttavia però non si trattava del chip che gestiva la telefonia, quindi diciamo del chip LTE, dell'implementazione del 4G, insomma come la volete chiamare, ma invece di un chip multimediale. Questo mi sembra di capire da ciò che trapela. Insomma, questo chip, o meglio il suo driver, era vulnerabile. Qui dobbiamo ricordarci che tutti quanti, come funzionano quindi, no, l'interconnessione tra questi dispositivi. Dicevamo, prima c'era più interconnessione, poi si riaccentra, poi c'era un po' di meno, ma comunque sempre ci sono stati multipli dispositivi interconnessi, perché se il computer fosse fatto solo di una CPU potrebbe anche computare benissimo, ma poi dopo come ce le mostra le cose sullo schermo? Cioè in qualche modo ci devi collegare uno schermo o una tastiera o una stampante, un cavo di rete, qualcosa ci devi fare, no? Se non c'è nessuna interconnessione con l'esterno non si capisce il punto di fare una CPU. Beh, è tecnicamente realizzabile, ma è soltanto una stufetta. Quindi già tu qualche bus di comunicazione ce l'hai, e su questo bus voi potreste pensare che, siccome c'è questa idea comunque un po' gerarchica del fatto che la CPU comanda e gli altri obbediscono, allora questa idea di gerarchia sia poi anche rappresentata, diciamo, da diverse possibilità, che quindi questi dispositivi non siano alla pari su questo bus, perché per l'appunto si possono limitare solamente a fare ciò che che la CPU ordina. Ma in realtà questo non è come funzionano. Non è come funzionano banalmente per dei motivi di efficienza. Cioè il bus, ad esempio il bus PCI, è uno dei bus principali, è un bus in cui tutti quanti i dispositivi hanno completo accesso alla memoria. Questo li rende molto più efficienti e permette di fare una quantità di cose che altrimenti non si potrebbero fare. Ma questo vuol dire anche che, quindi, se per qualche motivo la vostra scheda video, la vostra scheda di rete o una serie di altri oggetti hanno delle vulnerabilità...
Il bus PCI è uno dei bus principali, quindi questo oggetto, sì. Quando diciamo che se altri oggetti sono tanti altri oggetti possibili.
Cioè non c'è tipo niente che non sta sul bus PCI... A volte sono cose che non sono su bus PCI perché sono a catena, cioè quindi tipo l'USB, se voi avete una pennetta USB, quella non sta subito su bus PCI, ma va su bus USB che poi dopo va sul bus PCI, però diciamo c'è qualcosa in mezzo. Ma tipo la, scusate il vecchismo, la FireWire era un sistema, adesso un po' decaduta, era un sistema con accesso completo alla memoria e quindi poteva fare di fatto quello che gli pare, come se fosse stata la CPU di fatto, non, quindi se attaccavi un oggetto FireWire gli stavi dando controllo completo del computer potenzialmente. Era infatti nota come una vulnerabilità di sicurezza, almeno tra le persone che non escono mai senza il cappello di stagnola. Mi è notato la Thunderbolt, c'erano delle storie sulla Thunderbolt ma non me le ricordo, non le voglio sapere forse.
Vabbè, in realtà banalmente tutte quelle cose che promettevano performance
diciamo superiore a quello che il tempo permetteva
era perché avevano un accesso privilegiato che non prevedeva di passare, anche perché diciamo, non c'è bisogno di avere un ingegnere per capire che se un pezzo di informazione deve passare da un punto, necessariamente da un punto di coordinamento e diciamo ridistribuzione, quale sarebbe la CPU in questo caso, certo. È ovvio che va più lenta rispetto ad avere un sistema in cui chi ha necessità dell'informazione la va a prendere direttamente da dove è conservata, cioè dalla memoria.
Certo.
Questo è banale, non c'è bisogno di tante spiegazioni su perché certe cose sono più veloci.
Eh sì, no, in generale tantissima, no? Quindi, dell'evoluzione tecnologica dei computer è stata legata al togliere compiti alla CPU.
O all'avere dei bus che in un certo senso bypassano alcune componenti, cioè accedono direttamente, passano da una cosa all'altra senza. Uno dei motivi per cui.
Il DMA per dirne una,
sì,
no?
Uno dei motivi per cui le schede video, le prime schede video, quando le schede video hanno avuto l'esplosione, hanno cominciato a far essere veramente le schede video, diciamo, moderne, sì. È stato col bus AGP,
certo.
Che accedeva direttamente senza passare per il bus PCI, appunto,
sì.
andava direttamente all'interconnessione con la CPU.
Sicuramente, infatti appunto la FireWire aveva delle velocità che altre porte, diciamo, di uso generico, diciamo, mi sa che al tempo della FireWire mi sa che arriva prima dell'USB, quindi mi sa che l'USB nemmeno c'era, ma anche quando l'USB arriva ed è in confronto sulle velocità è senza paragone, infatti tempo i dispositivi video avevano, c'è stato un periodo in cui un dispositivo video si attaccava con la FireWire,
sì.
E non con l'USB,
l'USB quando è nata non è nata per come porta veloce, è nata per sostituire le porte seriali.
sì, o la PS2 per le tastiere, sì, per i dispositivi,
le seriali parallele, sì. PS2 erano per quelle dedicate, però il concetto era sostituire le porte vecchie, quelle che appunto seriali parallele, PS2, quelle che erano le porte diciamo tradizionali dei computer.
Sì, sì, e poi dopo ne abbiamo visto diciamo la scalata di USB all'oggetto universale che fa tutte quante le cose e altre due che non sapevate, ma non è sempre stato così. Insomma, che stavamo a dire? Ah, sì, che quindi questi dispositivi cooperano e di fatto ognuno di questi dispositivi dentro al bus può avere un grosso potere. Quindi questo in generale indica il fatto che anche la vulnerabilità dell'hardware è un problema. E che quindi, diciamo, in realtà l'idea che ciò che deve essere sicuro è solamente il software, in realtà è un'idea di cui von Neumann sarebbe d'accordo, ma la realtà non è più d'accordo.
No, e soprattutto non è più d'accordo se pensate anche alla moltiplicazione dell'hardware in questione.
E dell'hardware mentre, radio.
Perché mentre è relativamente diciamo facile, tra virgolette, ovviamente sto facendo ipersemplificazione, abbassando, diciamo, abbattendo il lavoro di centinaia di persone. Sì. Però dico, mentre può essere più regolare l'idea di fare hardening rendere più sicuro un software, se tu hai un sacco di possibili componenti hardware, alcune di queste oggettivamente di bassa qualità, perché non è che tutte le componenti sono tante, ogni industria la standardizzazione nell'hardware c'è, ma è meno
molto
forte
meno
che nel software. Quindi diciamo se tu cominci ad avere vari device magari un po' più economici, poi che utilizzano delle componenti che sono tecnologicamente un po' più scarse, queste possono essere un veicolo d'attacco, perché magari per farla un po' più economica la fanno meno facile, con meno protezioni intrinseche, ecco.
Sì, certo. E quindi diciamo anche questo può accadere. Sicuramente poi pensiamo a quanti dispositivi hardware ormai sono radio, cioè di fatto uno smartphone tipico ha almeno il wifi, che in realtà sono, diciamo, no, più in senso come se fossero più antenne, perché poi supporta, certo, multiple bande, la 2, 4, la 5, sì, quantomeno, sì, sì, sì. No? Bus complesso. Il Bluetooth, che è un altro sistema complicatissimo da implementare, e LTE. Cioè, questi tre sono proprio immancabili.
Con i suoi livelli, che non è che ne ha uno,
certo,
perché quello deve funzionare sulle varie bande, sulle varie cose, quindi diciamo ne ha tanti di sistemi.
Sì, e quindi esatto, quelle, come dire, sono degli hardware che sono esposti direttamente alla comunicazione, certo, esterna. Cioè, mentre il bus USB voi potreste dire, vabbè, però alla fine che cosa ci attacco all'USB? Di norma lo controllo io, no? Cioè, quando la polizia te lo sequestra è diverso, però più o meno potreste pensare c'è un controllo fisico, ma sulle onde elettromagnetiche intorno a voi questo invece
tenete
non
conto,
c'è.
Tenete conto che poi ci sono ovviamente i bus i device, i componenti che utilizzano sempre le stesse, ma molti cellulari implementano anche dei sistemi loro che servono per trasferire dati da tipo da due cellulari, cioè, della stessa marca.
E poi l'NFC. Non ho detto l'NFC.
L'NFC che c'è ovunque, pure quando non c'è, pure quando non ve lo dicono che c'è. Che ormai alcuni di questi oggetti hanno dei sistemi loro per trasferire le cose tra oggetti che magari utilizzano sempre le stesse antenne, sempre le stesse cose, ma sono un'ulteriore superficie attaccabile,
sì,
che c'è.
Sì,
e che magari è molto è magari meno controllata, perché tu hai magari io sparo perché non so se ce l'ha, ma se la tal ditta c'ha un sistema di sharing di dati tra i cellulari della stessa ditta, magari l'utente manco sa che c'è, perché non è abituato a usare, cioè usa Android, punto, non lo sa che quell'Android è modificato con un sistema che permette uno sharing in più.
Certo, questo tipo di notizia aveva avuto già dei precedenti circa 10 anni fa, quando si era visto che in vari dispositivi Samsung c'erano delle backdoor implementate appositamente proprio nel codice che gestiva la fonia, non nel codice ma dell'hardware che gestiva la fonia, che quindi poteva rispondere a dei messaggi radio o ricevuti, quindi messaggi mandati telematicamente, a dei messaggi radio ricevuti per diciamo eseguire poi alla fine del codice, quindi fatto permettere poi l'avanzamento di un attacco. Quindi in quel caso, secondo me, quello lì fu uno dei casi più completi del vabbè, niente, basta, è tutto perso, non ci possiamo fare niente. Questo in realtà, il caso di oggi è leggermente meno così, perché in realtà i bug sono i driver quantomeno sono aggiornabili senza che cambiate il telefono, quindi diciamo sono stati pubblicati da Google una serie di advisory, diciamo tra virgolette contro, nel senso contro, nel senso che riguardavano Qualcomm, che è una delle principali ditte che sviluppa sistemi in particolare di telecomunicazione in generale. Per quanto riguarda gli smartphone, di fatto quelle che implementeranno il 5G sono la Qualcomm e Huawei, e che comunque la Qualcomm è chiaramente una delle principali anche per le altre.
Vi ricordo che su una delle due il mondo occidentale
c'ha le sanzioni,
tu no.
Esatto, sì, ma a parte sul 5G sarà un ulteriore restringimento del mercato, che prima era leggermente più ampio, ma comunque le aziende che sviluppano questi chip sono tipo 5, quindi la Qualcomm è sicuramente un grande nome, anche se in genere le persone non la conoscono, ma è un nome assolutamente cruciale dell'industria e direi anche della politica. Quindi una serie di bug, capitano di avere dei bug di driver. Un po' strano il fatto che la Qualcomm abbia risposto con parecchio ritardo. Cioè, in genere si considera che il tempo di risposta alla situazione di bug sia di 90 giorni. Si assume che, diciamo, questo è un po' lo standard dei livelli industriali seri per i bug più gravi, quantomeno, e questo erano indubbiamente dei bug gravi, ce n'erano 6 se non sbaglio. Loro hanno il grosso di questi entro i 90 giorni, ma invece uno o due, di quelli ha richiesto tipo 155 giorni, che è, diciamo, un tempo un po' troppo lungo, si considera. Sì, quindi, diciamo, una risposta non ottimale della Qualcomm a questo problema, che comunque in questo caso non era una backdoor, per chiarezza.
Sì, che comunque, appunto, come diciamo, stiamo parlando di un'azienda estremamente grande, quindi si attende di avere risposte nei tempi da aziende di questo tipo.
Sì, proprio poco fa l'hanno pubblicato. Ora, quindi, rifacendo un breve ricapitolo, giusto perché è circa un'ora che stiamo a parlare, ricapitolo, quindi l'attacco che è stato utilizzava una combinazione di, in base ai casi, se ho capito, una catena di attacchi che riguardava in alcuni casi Cellebrite, utilizzato come strumento per mettere malware, in alcuni casi invece una catena di exploit basata su anche su questi attacchi alla Qualcomm. Ce n'erano vari in catena, ma questi sembrano alcuni. Tra l'altro è particolare perché ovviamente gli attacchi sull'hardware hanno magari il pregio di essere molto potenti, e magari su roba che magari la trovi pure scritta un po' male, no? Se sei fortunato ne trovi di più, però ovviamente sono attacchi meno generici, mentre se fai un attacco che funziona su Android, poi dopo quell'attacco ce l'hai su tutti gli Android. Se fai una roba su un chip della Qualcomm, magari quello c'è su quello specifico chip e non su quegli altri, quindi diciamo sono gli attacchi che tendono ad avere un po' più di limiti, diciamo hanno anche i loro pregi, però hanno anche i loro limiti. In tutto ciò sono degli attacchi molto avanzati, e quindi come dire, noi prima ci siamo detti ma NSO è coinvolta nella vicenda, NSO non conferma né nega come era ovvio. Fatto sta che l'idea che la polizia serba si possa essere scritta a Novi Spy, cioè il codice che davvero intercetta, può pure essere, ma l'idea che da soli si siano fatti la catena di exploit sui chip della Qualcomm, modificato l'uso di Cellebrite, questa sarebbe un po' più una sorpresona, diciamo, se si...
Noi ovviamente non possiamo sapere quali sono le capacità delle autorità serbe in questo ambito, certo. Però l'idea che si sono fatti tutto da soli, dove la maggior parte dei servizi, diciamo, di paesi in generale con più soldi della Serbia si rivolgono ad aziende, appare difficile, ecco.
Sì, quindi non sappiamo chi, ma sicuramente qualcuno, o probabilmente qualcuno gli ha dato una mano. E va bene, con questo sono giusto le 21:52 minuti, quindi sono 50 minuti tondi che noi vi parliamo di quello che è successo con i malware in Serbia, che dice, gli mettiamo una...
Fare due pause musicali di fila per recuperare.
Va bene, quindi è il momento in cui potete andare al bagno, potete portare a passeggiare il cane, e noi dopo torniamo parlando di social media e di Palestina.
Listen to the love songs. Listen to the news. Listen to the dance songs. Now's the interview. Listen to the love songs.
Now's the end.